La nostra grande depressione è la nostra vita.
Siamo cresciuti con la televisione che ci ha convinti che un giorno saremmo diventati miliardari, miti del cinema, rockstar.
Ma non è così. E lentamente lo stiamo imparando. E ne abbiamo veramente le palle piene.
Quando il sole che sfuga dentro a sta cella, se in buca scacchi nel cielo. Posso guardare.
Non sai la quantità di soldi che hai in banca. Non sai la macchina che guidi, né il contenuto del tuo portafogli. Non sei i tuoi vestiti di marca. Sei la canticchiante e danzante merda del...
Liberare tutti vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora.
E allora eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutte e tutti, sono le 15 e un minuto primo e questa è la prima trasmissione della Conta per questo nuovo anno, il 2018, quindi cogliamo l'occasione per auguri a tutte e tutte di buon anno, in particolare di buona libertà, che sia un anno questo pieno di libertà per ciascuna e ciascuno di voi, quelli che ci ascoltate oltre quelle dannate sbarre. Gli auguri ve li abbiamo dati anche il 31 dicembre, qualcuna di voi avrà sentito i suoni, le urla, i richiami, così, i saluti che mandavamo da fuori le mura, distante, quindi, però abbiamo visto dalle finestre braccia che si protendevano, saluti, è stato un momento che facciamo ogni anno da circa 20 anni, di andare sotto il carcere di Rebibbia per salutare coloro che stanno dentro, detenuti e detenute. Considerate che il complesso carcerario di Rebibbia conta 4 carceri, il nuovo complesso, quello più numeroso, che ha quasi 2000 persone, 1900 dentro, poi c'è la casa di reclusione che arriva circa sui 400-500 detenuti dentro, poi c'è la terza casa e poi il femminile. Quindi queste sono 4 carceri in un complesso, quindi il complesso carcerario di Rebibbia è il più grande d'Italia come complesso e uno dei più grandi d'Europa. E quindi era importante andare, ci sono altri carceri a Roma, c'è cioè Regina Coeli, il famigerato vecchio, le famose Tre Scalini, che si diceva una volta, i romani, quelli che sono nati e vissuti a Roma se lo ricorderanno, anche se questa cosa ormai non è più in voga, questo modo di dire, e questo fatto segna tutto il segno dei tempi. Una volta si diceva: non è romano chi non ha salito i 3 gradini. I 3 gradini sono quelli che per entrare dentro il carcere di Regina Coeli, quando anticamente c'era solo quello, e questo voleva dire che in realtà il romano vero, cioè la persona autentica e che in fondo aveva dimestichezza col carcere, non lo vedeva come un qualcosa di obbrobrioso, no? Marchio indelebile per essere marginato dalla società, anzi era molto molto, diciamo, comune, in ogni famiglia c'era qualcuno che aveva varcato quei famosi 3 gradini, perché appunto la parte bassa del mondo, oggi si usa questo termine, ma in realtà della società, voglio dire, la parte bassa in realtà sono i proletari senza lavoro, oppure coloro che lavorano a poco salario, insomma i disperati di questa terra, in queste città, hanno necessità di fare a volte delle piccole attività extralegali per arrotondare e quanto serve per mettere insieme il pranzo con la cena, e dunque poi l'ingresso in carcere era quasi automatico. Questo però sottolineava una dimestichezza, appunto una fratellanza con chi va e viene dal carcere, e tutta un po' tutta la società bassa, la società proletaria ovviamente popolare, era molto in sintonia con coloro che andavano in carcere. Poi gradualmente è successo qualcosa di brutto, a mio avviso, e credo anche a nostro avviso, il battage pubblicitario, la televisione molto ha mostrificato coloro che vanno in carcere, tutti i film, i talk show eccetera sono fatti sull'immagine del poliziotto bravo, buono, il salvatore della patria, e tutti gli altri ovviamente brutti, cattivi e sporchi. E quindi ha cambiato un po' la percezione, la cultura di questa società, di questa città, che io la ricordo da quando ero bambino, e siccome ho parecchi anni questo ricordo risale a molto tempo fa, era molto così. Io ricordo quando io sono entrato in carcere nell'80, ovviamente per diciamo reati che allora venivano comunque visti da gran parte della società come insomma come dire insomma un po' brutti, il famoso terrorismo, bene, eppure mia madre, che andava sempre a fare la spesa al mercato, quindi li conosceva anche, perché ci andava quasi tutti i giorni, li conosceva, disse che appunto ero venuto in carcere e che non gli disse ovviamente il reato, niente. Molti bancarellari gli diedero delle, cioè un, come dire, un qualcosa in più, un pacco in più diciamo di cibarie da poter portare al colloquio. Questo ancora nell'80 era così, nell'80 lo ricordavo appunto il 31 quando stavamo sotto Re Bibbia, che nell'80, nel 90, ancora alle soglie del 2000, quando gli agenti di custodia, le guardie uscivano per fine turno, si cambiavano, si mettevano i vestiti normali, i jeans e un maglione, e uscivano non in divisa, perché sapevano che non erano ben visti, ben accetti dalla società in generale, da tutti insomma, per entrare in un bar eccetera. Da un po' di tempo invece escono in divisa e quasi sono un po' tronfi, no? Come dire, io c'ho la divisa, come è tornato come nella borghesia dell'Ottocento, quando si diceva che la divisa faceva colpo sulle ragazze. Gli uomini dicevano, in questo becero maschilismo un po' abietto, dicevano la divisa fa colpo sulle ragazze. E vabbè, insomma, siamo un po' tornati indietro pesantemente. Però noi adesso qui non dobbiamo fare nessun ricordo e altro, ma ragioniamo su quello che preparerà, secondo quanto sono così le carte sul tavolo, questo nuovo anno per coloro che stanno in carcere. Allora, eccoci qua. Dunque, proprio a ridosso di Natale, 23 mi pare, hanno approvato, il ministro della giustizia Orlando e ovviamente col beneplacito di tutto l'esecutivo del governo, hanno approvato i decreti che dovrebbero mettere in moto una riforma dell'ordinamento penitenziario prevista da una legge approvata nel giugno scorso. Nel giugno dello scorso anno, nel giugno del 2017, l'abbiamo già parlato. Nel 2017, allora, è bene fare una breve storia di quello che è successo in questi ultimi 5 anni per capire appunto la natura di questo strumento che è il carcere, che ruolo nella società e perché in questi 5 anni sono verificate tante cose che ci permettono di capire l'essenza del carcere molto più di così studi complessi su libri complicati. Allora, sapete che nel 2013, dopo le punte di sovraffollamento raggiunte nel 2011 e 2012 dal paese Italia, circa 68.000 presenze a fronte di una diciamo di posti di 45.000 posti, quindi un sovraffollamento che rischiava di essere il 180%, quindi celle previsti per 5 ce n'erano 7 o 8, e poi ovviamente che significava scarsità di tutti gli altri servizi, docce, acqua eccetera. E questo fece scattare la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, la CEDU in sigla, che multò lo Stato italiano di una salata multa. Dopo un paio di richiami, il primo richiamo l'aveva fatto nel 2009, poi nel 2010 e poi scattò nel 2013 la grande multa. L'Italia ricorse, lo sai italiano, ma fu bocciato, e la grande chambre, la grande camera, che è poi il vertice della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a maggio del 2013 confermò la multa, e con una motivazione molto pesante per lo Stato italiano, non solo perché pagò questa multa salata, vabbè, i soldi sono quelli nostri, quindi non è che ce l'hanno messi di tasca i parlamentari né i governanti, però comunque sul piano dell'immaginario fece la figura del peracottaro lo Stato italiano, perché le motivazioni erano: allora, la gente reclusa in Italia è ordinariamente maltrattata, cioè i 68.000 persone erano maltrattate ordinariamente, cioè non episodicamente, ma tutti giù, continuamente. Non avevano lo spazio che appunto la Carta dei diritti dell'uomo, firmata anche dallo Stato italiano, prevede, cioè circa 4 metri quadrati calpestabili, quindi non senza che ci siano le brande in mezzo per ciascun detenuto, invece non, ma nemmeno 2 metri, e tanti altri meccanismi. Il primo punto era questo, le condizioni vivibili. Il secondo punto era l'altissimo numero di persone non condannate definitivamente presenti in carcere. Sapete che appunto in carcere, se per chi ritiene che il carcere sia necessario, in carcere ci dovrebbero stare le persone condannate in via definitiva, quindi ritenute colpevole, e dovrebbero stare lì per scontare questa famosa pena. E però le persone non condannate sono ancora formalmente innocenti, e allora perché stanno in carcere? L'unico motivo per far stare in carcere persone non ancora condannate è il tentativo di fuga o di inquinamento di prove. Devono essere dimostrati soltanto questi due meccanismi per poter tenere in carcere una persona non ancora condannata. L'Italia era sul 35-36%, quindi più di un terzo delle persone non condannate in carcere, e questo è il secondo punto del richiamo. Ebbene, la media europea è intorno al 15-16% delle persone non condannate in carcere, quindi molto al di sopra, più del doppio. Bene, fatta questa cosa, successe la baraonda. In Italia c'era il ministro di giustizia, allora era Anna Maria Cancellieri, e insomma un po' tutto il governo disse: vabbè, facciamo qualcosa. Il governo e il Parlamento, c'era stato allora un cambio di governo, facciamo qualcosa per levare, anche perché la Corte Europea ha detto: se non cambia la situazione ogni anno metteremo una multa, noi facciamo la verifica ogni anno della condizione delle carceri e metteremo una multa allo Stato italiano. Quindi si apprestarono, fecero delle commissioni che prepararono delle bozze di legge chiamate leggi svuota carceri, perché doveva scendere il numero delle persone in carcere, e fecero alcuni provvedimenti poi trasformati in legge, che sono, e questo è il punto centrale da ricordare, sono tuttora valide, nessuno ha abrogato quelle leggi. La legge diceva, la prima diceva, quando mancano 18 mesi alla fine pena uno automaticamente va in arresti domiciliari, la seconda è quando mancano 3 anni a fine pena attraverso il giudizio del giudice di sorveglianza, cioè il detenuto o la detenuta può fare domanda al magistrato di sorveglianza per trasformare gli ultimi 3 anni residui, per alcuni reati 4 anni più leggeri, quelli legati soprattutto alla tossicodipendenza, insomma 3 o 4 anni residuo pena, si fa la domanda e il magistrato di sorveglianza, tranne i casi che appunto ti ritiene pericoloso, ti manda in misura alternativa. L'altra, queste e altre misure, quindi favorire le misure alternative, siccome non c'era l'atmosfera, il clima ormai l'Italia era su un terreno, su uno scivolo terribilmente forcaiolo e giustizialista, quindi non se ne parlava né di indulto né di amnistia, si riuscirono a fare queste leggi che in effetti provocarono allora a caldo, la tensione c'era, anche la stampa in qualche modo cominciò a dire vabbè diminuiamo un po' che stiamo facendo la figura dei peracottari, e poi sono peracottari, non è che fanno la figura, però in quel caso era uscita fuori l'immagine di queste facce, su molti giornali stranieri non li hanno fatti vedere in Italia, per carità, è ovvio, la patria va sempre salvata, queste imbecillità sapete oggi poi vanno grandi perché c'è questo ritorno becero e un po' miserabile, no, del nazionalismo, agganciato anche a volte a tematiche, alcuni dicono che il nazionalismo contrasta il neoliberismo e quindi queste imbecillità creano ancora di più, ovviamente il nazionalismo è ancora più, è altrettanto becero di tutte le altre, perlomeno vedendo i danni che ha fatto, anche il neoliberismo li fa, però le sono quindi due demoni che vanno a braccetto per massacrare le nostre vite. Dunque, però appunto in quel caso il nazionalismo disse no, basta questa figuraccia, svuotiamo un po' le carceri. In realtà con queste leggi applicate, perché sotto l'urgenza della ulteriore condanna, venne, portò una uscita di 16.000 persone, quindi si arrivò a 51.000 circa, 52.000 presenze dai 68.000. Nel 2015 si segnava questa, e quindi su, nel frattempo erano state pure allestite alcune carceri, e quindi 50.000 posti disponibili, 52.000 presenze, insomma sovraffollamento appena appena sopra il 100%, insomma, erano quasi tranquilli. Allora, nelle more però va pure detto un'altra cosa, la Corte Europea ha detto, siccome appunto lo Stato italiano sta trattando in maniera ordinaria, cioè continuamente, giorno per giorno, sta maltrattando la popolazione detenuta, i detenuti che vivono in condizioni che non hanno i 3-4 metri quadrati disponibili, che hanno carenza di servizi, che stanno insomma in situazioni, cioè tutta una casistica, possono fare il ricorso alla Corte Europea e lo Stato italiano dovrà dare un rimborso per condizioni disumane. E sono state circa oltre 1.000 le persone che hanno detenuti che hanno preso queste, perché d'altronde uno dirà, molti forcaioli diranno ma come, quelli oltre ad essere un ladro vanno pure i soldi dello Stato, certo, perché se lo Stato italiano firma una convenzione europea che dice i detenuti vanno trattati in questo modo e poi trasgredisce quel contratto che ha firmato esso stesso, è chiaro che qualche autorità lo condanna. Questi sono i meccanismi vostri, loro, cioè di questi che hanno delle istituzioni, degli stati, delle istituzioni internazionali e nazionali, e se tu le trasgredisci non puoi poi metterti a fare ah ma qui e là, ecco, ve la prendete tanto con noi quando trasgrediamo qualche cosa, per esempio facciamo un picchetto, un blocco stradale che poi non fa male a nessuno, anzi fa bene, e quando voi trasgredite un contratto che avete firmato, per favore. Allora, ebbene, quindi oltre tutto, quindi le prime, queste leggi qui hanno funzionato per 2 anni, dal 2013 al 2015, e sono uscite 16.000 persone. Tutti tranquilli, tutti a posto, un respiro di sollievo, e hanno ripreso a fare la politica forcaiola, perché nel frattempo non era stata modificata nessuna delle leggi forcaiole fatte dal quasi ventennio di governo Berlusconi, il più misero, squallido, criminale e abietto governo che ci sia stato in questo paese, non perché gli altri siano migliori, quello però è stato tra i più schifosi su questo terreno, ma anche su altri, comunque noi lo vediamo su questo, perché era proprio quel meccanismo di cioè quel governo lì di centrodestra usava veramente due registri molto chiari: tutti i ladri, tutti quelli che trasgrediscono la legge, tutti in galera e buttate le chiavi. I nostri amici, cioè coloro che i cosiddetti colletti bianchi, no, falso in bilancio, che pure il primo ministro Berlusconi è stato condannato per uno di questi reati qui, per questi qui no, massimo di garantismo, quindi due registri, e questa cosa ha funzionato, perché poi pare che la gran parte, e purtroppo, della cittadinanza di questo paese era concorde, dice i ladri in galera e lasciamoli lì, che se uno fa ruba miliardi perché fa imbrogli per la propria azienda, eccetera eccetera, va tutto bene. Allora, infatti l'Italia di questo ne abbiamo parlato altre volte, ha il record di avere meno colletti bianchi in carcere rispetto a tutti i paesi europei. Nonostante Tangentopoli, nonostante queste cose qui, in Italia ci sono circa poco più di 200 persone di queste che hanno fatto i cosiddetti reati dei colletti bianchi. Per esempio in Germania, in Francia, in Inghilterra sono intorno ai 3.000. Ecco. Ora, non perché lì rubano di più, anzi forse rubano di meno, comunque uguale, in Italia c'hanno di meno perché in Italia i padroni non vanno in carcere qualunque cosa facciano. Infatti il presidente Berlusconi condannato non ha fatto nemmeno 5 minuti di galera, no? Quindi questo è, e questo, se la gente non ragiona, ovviamente non gli posso fare niente, non è facile cambiare la testa della gente, però ecco, questo la dice tutta del degrado in cui è giunto la classe dirigente, però anche settori della cosiddetta cittadinanza. Dunque, torniamo alla... Quindi fino al 2015 le cose marciano, queste leggi vengono applicate e la popolazione scende. Finito, diciamo, l'emergenza della condanna della Corte europea, riprende la presenza in carcere, ricomincia a salire. 56 scusate, del 2015 aumentano da 52, arrivano a 54-55 mila, arriviamo ad oggi che sono di nuovo 58 mila, quindi è di nuovo ripresa a salire la popolazione carceraria, quindi di nuovo sovraffollamento, di nuovo rischio di... La Corte europea, vedendo questo dato, dice ragazzi, qui cioè, avete, ci volete prendere in giro. Ora, però non è che insomma si può fare, cioè non siamo così stupidi da non capire. Avete fatto questo provvedimento sotto il rischio della nuova sanzione, caro Stato italiano, però poi riprendi a carcerare, a mettere più gente di quante ne può reggere nelle carceri. Questo non si può fare, quindi stavano preparando... all'inizio, alla metà di quest'anno, stavano preparando un'altra grossa multa salata per lo Stato italiano, perché di nuovo il sovraffollamento cresceva. E l'altro punto che avevo detto prima, per il quale era stato condannato lo Stato italiano, ossia la presenza in carcere di un alto numero di persone non condannate, non scendeva al di sotto del 30%. Di nuovo adesso si è di nuovo attestato sul 34%. Quindi quasi uguale al 36 sul quale aveva avuto la grossa multa. Allora stavano preparando la multa. A quel punto scatta di nuovo l'allarme, perché si va così in Italia, non è che c'è qualcuno che ragiona, perché vanno avanti, dicono le cose. In Italia si sta sempre in campagna elettorale, avete visto questa campagna elettorale che si voterà a marzo, è partita in estate, quindi 8 mesi di campagna elettorale, quindi finita da aprile prossimo si inizierà un'altra campagna elettorale, è sempre. Quindi dire cose che, dire per esempio parlare di diminuire i carcerati non porta voti, invece dire mandiamo tutti in galera porta voti, ovviamente sempre gli strati bassi. Allora, ecco, di nuovo emergenza, paura che sta arrivando un'altra sanzione, e il ministro Orlando, nel frattempo era cambiato il governo, ma sul carcere non ci sono grandi differenze, come ho detto, tranne qualcuno che esagera un po' troppo, però è più o meno sempre lo stesso discorso. È arrivato Orlando, propone una cosa, non fa una legge specifica perché non c'era il tempo di farla. Allora, perché già si parlava, ricordate, in estate, il scioglimento delle camere eccetera, che fa Orlando, cioè il ministero, diciamo, i tecnici della giustizia fanno una legge quadro. La legge quadro è una legge che delinea, proprio come fosse un quadro, una cornice, i caratteri generali all'interno del quale il governo può emettere dei decreti che poi esecutivi, no? E quindi si fa questa legge quadro che dice che bisogna riformare il regolamento penitenziario, che bisogna agevolare i meccanismi che permettano alle persone in carcere di andare in misura alternativa, che bisogna migliorare le condizioni interne, che bisogna fare un sacco di cose, e questa legge quadro viene approvata nel giugno del 2017. Questa legge diceva che sarebbero dovute poi, che il governo avrebbe dovuto fare 4 decreti per che, no, all'interno qualcosa che sbocciava dentro questa legge quadro, che per mettere in pratica ciò che la legge quadro diceva. e hanno fatto commissioni, sono messi a lavorare. La situazione era sempre brutta, però molto brutta, tant'è vero che queste commissioni non hanno prodotto nulla di buono, perché nelle commissioni c'erano gli uni e gli altri, cioè quelli che volevano fare situazioni aperturiste nei confronti di chi sta in carcere e quelli che invece volevano ancora di più stringere. Bene, arrivati a, stava per finire l'anno e Orlando sapeva che a dirgli a poco sarebbero state sciolte le camere e quindi il governo non poteva più fare questi decreti interni alla legge 4, quindi quella legge 4 sarebbe decaduta se non faceva rapidamente questi decreti. Quindi in fretta e furia, poco prima di Natale, quindi poco prima dello scioglimento delle Camere, fa questi tre decreti. Ne fa tre, non quattro. Il quarto era quello dello sviluppo dell'affettività, della sessualità in carcere, del rapporto con la famiglia, con le famiglie. Questo motiva di non aver fatto questo decreto perché dice mancano i luoghi fisici. Se noi ampliamo i rapporti con la famiglia, cioè per esempio i colloqui, ci vogliono le strutture adatte, noi non abbiamo queste strutture. E quindi poi addirittura si parlava di sessualità in carcere, no? Come sono in tanti paesi, permettere ai carcerati di avere la sessualità in carcere, ma lì dice pure lì abbiamo bisogno di maggiori agenti di polizia penitenziaria, cioè di guardie, di secondini, e abbiamo bisogno di strutture adeguate, protette, e non ci sono. Quindi ne fa soltanto tre. Quali sono questi tre decreti che sono stati fatti? Sono tre decreti che riguardano le misure di sicurezza, quelle che il ministro Minniti dello stesso governo qualche mese prima aveva, il DASP urbano, tutto il maggior potere ai sindaci per fare provvedimenti punitivi nei confronti delle persone, quindi un potere in più ai sindaci che finora non avevano, fino allora non avevano questo potere di fare attività di polizia nei confronti dei cittadini. Invece con i decreti di Minniti hanno questa possibilità, quindi regolare le misure di sicurezza, perché il decreto Minniti aveva un po' esagerato, secondo appunto anche questo quello che diceva la Corte Europea, l'aumento, la possibilità di sviluppare le misure alternative mantenendo inalterate le leggi cosiddette svuota carceri, ma facendo, come dire, modificando un po' le strutture farraginose che non consentivano di andare rapidamente in misura alternativa a quelli a cui spettava. Quindi a chi mancano 3 anni di carcerazione fa la domanda per dire vado in misura alternativa, la domanda viene discussa dopo un anno e quindi dopo 2 anni ci va, quindi ormai praticamente ha finito carcere. Allora, per facilitare, snellire queste procedure. E il terzo è sulla giustizia riparativa, cioè un sistema nuovo che c'è in molte parti d'Europa, cioè fare per i piccoli reati, far incontrare la vittima e quello che ha fatto in questo, soltanto reati contro il patrimonio, per far sanare con lavori di pubblica utilità il danno subito dalla vittima. Queste sono le tre cose. Ha fatto rapidamente, quindi queste a ridosso di Natale sono state fatte queste. Queste cose non cambiano granché. È un altro passaggio che si aggiunge a quelli del regolamento penitenziario. Il regolamento penitenziario delle carceri di questo paese è stato scandito da questi passaggi. 1931, pieno epoca fascista, il regolamento penitenziario, che in gran parte è ancora quello, non è stato modificato di molto il regolamento penitenziario fatto sotto il regime fascista, così come il codice penale, il codice Rocco fatto sotto il regime fascista, non è stato modificato in granché, qualche piccola variazione, ma la struttura, la base di quel codice penale è la stessa. Chiaro questo, tanto perché d'accordo, quando festeggiamo la liberazione dal fascismo facciamo la festa, gli inni, i canti e le mangiate, però ricordiamoci che questo passaggio non è ancora avvenuto. Il passaggio dal regime fascista alla un regime, insomma, non fascista non è arrivato, perché il codice penale è lo stesso, il regolamento penitenziario è ancora la stessa struttura, il testo unico di leggi di pubblica sicurezza, quello su cui si muove la polizia, le forze dell'ordine, è lo stesso del regime fascista, quindi quindi non i prefetti, i questori sono stati traghettati tutti dal regime fascista a quello del dopoguerra, non c'è stata nessuna modifica e quindi tutta questa grande liberazione, vabbè, non è che ci sia stata. Nel chi ha combattuto la resistenza c'erano grandi idee, grandi, però poi ha vinto l'altra parte. Dunque, quindi 31 più o meno. Poi nel 75 si fa quest'altra sotto l'onda, ormai c'erano 7-8 anni di rivolte carcerarie, di proteste, tutto il mondo delle carceri in subbuglio, l'Italia stava realmente cambiando, ma perché c'erano i conflitti sociali, ormai era dagli anni 60, ma poi col 68, il 69 soprattutto, e i primi anni 70 scardinano tutti quei rimasugli, no? Veramente non solo del fascismo, ma anche prima ancora, feudali, barbari che c'erano, e quindi a metà degli anni 70 si pensa di fare una grossa riforma. I testi iniziali sono molto buoni, poi perché vengono presi anche su indicazione dei carcerati, i carcerati fanno dei gruppi di studio negli anni 70 nelle carceri che sono meravigliosi, cioè ancora oggi su quei testi scritti dai carcerati in alcune carceri particolari dove si riunivano in collettivi e facevano queste cose, che ancora vengono utilizzati come testi di studio sulla condizione carceraria, ma non in Italia, in altri paesi, anche in America vengono studiati per sapere come dall'interno i detenuti auto-organizzati e lucidi cercano di dire quali sono le orribili condizioni che si vivono in carcere e quindi quali punti affrontare per modificare. Poi ci sono stati 10-15 passaggi da Camera e Senato di quell'impostazione buona. La legge è approvata nel luglio 75, è una schifezza, completamente una schifezza, e lì c'è i detenuti fanno di tutto per riprendere le rivolte, però ormai il clima sta cambiando, eccetera, vabbè. Poi se ne fa un'altra nel 2000 che dice soltanto delle formulazioni, e questa è la quarta del 2017. Non cambia granché, perché per esempio, diciamo, ancora c'è il meccanismo della, a parte il carcere già di per sé, l'hanno detto tutti gli studiosi del carcere, che il carcere è irriformabile, perché è una cosa veramente che questa cosa, se voi vedete la stessa struttura, ci sono state pure delle persone che veramente forse diciamo non aiutate dalla intelligenza o comunque dalla capacità di ragionamento, si sono messi a studiare per fare strutture di carcere, le strutture murarie architettoniche diverse da quelle esistenti, in modo che il carcere diventasse meno oppressivo. Ovviamente è meno di un buco nell'acqua, perché non è tanto il muro, la struttura, il muro, le sbarre, è proprio la espulsione dalla società. Una persona arrestata è espulsa, emarginata, portata via, no? Deportata, il termine esatto è deportata. La persona arrestata viene deportata dal suo ambiente, dalla sua vita, e buttata in un posto che non ha vita, non si è. Questo è difficile cambiare. Comunque, a parte questo, però, infatti, fare delle forme di sanzione in cui, per esempio, nei paesi nordici, soprattutto in Norvegia, ci hanno provato. Di fatto in Norvegia ormai il carcere sta scomparendo, la presenza in carcere. Ci sono tante altre forme, appunto, di lavori pubblici. Un fatto che non ti sradica, non ti porta via dalla società, ma rimani sottoposto a delle sanzioni, però continuando a vivere all'interno della società. Questa cosa non l'hanno voluta affrontare. Quindi questi tre decreti, ora che di fatto non dicono niente, perché poi anche questi dovranno essere articolati, sono lunghissimi perché dicono un sacco di cose, si contraddicono pure, provate a leggerli, ma è veramente molto molto complesso il capire che cosa produrranno nella realtà, e lo vedremo strada facendo. Considerate che, per esempio, rendere più oleato il meccanismo che permette il passaggio dal carcere alle misure alternative è una cosa che va a toccare la magistratura. Il giudice di sorveglianza è un magistrato, ma poi anche il pubblico ministero si può opporre ad alcune decisioni del giudice di sorveglianza, quindi è tutto un meccanismo, e coinvolgere anche la magistratura non è facile, perché sono due poteri diversi, il governo è una cosa, il Parlamento è un'altra e la magistratura è un'altra ancora, connettere questi tre, che poi ognuno se ne sta andando per conto loro, tutti quanti, il filone che li accomuna è quello forcaiolo giustizialista, e va avanti così, insomma. Quindi siamo arrivati alla, mo vedremo che cosa succederà. Questo per dire perché questi tanti hanno parlato, ah, finalmente si cambiano, le cambia, non cambia quasi nulla fino adesso. Lo vedremo poi nel corso, perché seguiremo punto per punto, passaggio, per vedere come opereranno. Perché, e questo è l'insegnamento che da questa lunga chiacchierata dovremmo prendere, che è un pezzo di storia del carcere, no? 5 anni, dal 2012 al 2017, dal 13 al 18 se volete, questi 5 anni sono successe delle cose che ci dicono con chiarezza: uno, le leggi si fermano alle mura delle carceri, non entrano in carcere, a meno che non ci sia un rapporto di forza tale dentro e fuori a favore dei carcerati che le fa entrare. Questo è così, ma è così in ogni posto, pure in fabbrica è così, no? Tante leggi in fabbrica non entrano se non c'è un rapporto di, se non ci sta una conflittualità, un rapporto di forza sviluppato dalla conflittualità, appunto, che li faccia entrare. Le leggi in realtà, e questo va detto perché ancora oggi in questi giorni ho letto delle cose che fanno veramente fanno invecchiare di 100 anni, o comunque fanno venire la gastrite, o comunque fanno male. Ho letto che il fatto che la giustizia è un bene comune, che è la cosa più demente che si possa dire. La giustizia è di classe, ma non lo diciamo solo noi, gli antagonisti, i marxisti, i comunisti, gli anarchici, lo dicono intere filoni di cultura giuridica. Lo dice per esempio il filone giuridico, quello che ha cercato di studiare l'applicazione all'interno della società della, diciamo, della giustizia, delle leggi, e si chiama la giurisprudenza sociologica. Ecco, è un filone di sociologia che studia l'applicazione delle leggi, quindi dell'ordinamento giuridico, all'interno della società, nei vari gruppi di società, perché che la società è divisa in classi, lo sanno pure i sassi, pure i sorci lo sanno che girano per questa città. Quello che non lo dicono, perché non si può dire questa cosa, cioè la giustizia è uguale per, che la giustizia sia uguale per tutti, ormai sta scritta solo sulle aule di giustizia, ma non ci crede nemmeno i filoni liberali affermano ormai dalla metà del Novecento che la giustizia serve a tutelare la volontà del gruppo dirigente, che delle classi che dirigono la società in quel momento. Quindi non lo dice solo, lo dicono solo i dementi di oggi, e purtroppo anche alcuni settori, tristemente, del movimento prendono questa baggianata spaventosa, no? Dire che la giustizia è un bene comune è la più grande castroneria che essere umano, ma anche non umano, nemmeno un gatto ve la dice, sta nemmeno un cane, nemmeno un sorcio, perché è talmente stupida questa cosa. La giustizia è di classe, lo è, ormai è chiaro per tutti, e appunto come tale significa che se l'insieme di una legge non opera perché c'è scritto quelle 4A, articolo 1, articolo 2, ma perché sta all'interno di un ordinamento giuridico che è coeso, è unitario, anche se la legge dice altre cose, però opera come fatto coeso per difendere gli interessi di una classe particolare, di alcune classi, quelle che stanno al vertice, quelle che sfruttano, quelle che hanno i miliardi, quelli che sono imprenditori, i banchieri, i finanzieri, tutela quelle classi lì e svantaggia quelli che stanno sotto. Questo è il quadro della situazione. Per cui la legge di per sé non modifica l'esistente, questo sia chiaro per tutti, è la cosa più demente anche questa, rincorrere la legge. Ora vale in carcere, però il carcere non è altro che una estremizzazione di ciò che succede, cioè in carcere le cose sono più chiare. Ecco, in questa storia che abbiamo fatto in mezz'ora di 5 anni di storia sul carcere viene fuori oggi, nemmeno questo sgabello che sta qui crede che le leggi appunto sono uguali per tutti, perché è chiaro, no? C'erano leggi sulla carcere, hanno funzionato fino al 2015, poi hanno smesso di funzionare e nessuno le aveva abrogate. Perché? Come mai non funziona una legge? Se tu, poveraccio che cammini per strada, non rispetti una legge, ti prendono, ti danno un sacco di botte e ti mettono in galera. Se lo Stato, il governo, il Parlamento non rispetta una legge, non succede niente, va bene così. Questo è il sistema classista della legge. la giustizia, la legge, l'ordinamento giuridico, lo Stato servono a mantenere in piedi i rapporti sociali di sfruttamento. Punto e basta. Se non si pensa, è il primo, l'ABC, dopodiché si parte per ragionare tutto il resto. Allora, questo è il primo fatto che succede in questo paese. Allora. Non vorrei che in questi discorsi che sembrano estremisti, forse perché ci metto anche un po' di foga, d'altronde fanno male, e quindi uno non è che può parlare come il professore universitario tutto precisino e tanto gli frega niente. Qui parliamo di roba su cui tanta gente, compreso chi parla, ci ha sofferto. Parliamo di carcere, non di cose, capito, che stanno al di sopra delle stelle, e quindi uno lo dice con foga. Però sembra, per come lo dico, forse sembra un'estremizzazione, invece non lo è l'esatta rappresentazione della realtà, da non scambiare per un discorso apocalittico. Oddio, sta finendo il mondo, i cattivi vogliono distruggere, ci vogliono ridurre come dei robot. Non è questo. Ci sono questo sistema, questo modo di produzione capitalistico, questa organizzazione sociale, questi rapporti umani organizzati sul meccanismo dello sfruttamento, hanno queste regole, operano così, a prescindere anche dalla volontà di quel parlamentare, di quell'altro, che non contano niente, contano le regole di questa società, di questo modo su cui funziona la società, di questa economia, chiamatelo modo di produzione, chiamatelo come volete, questa cosa qui che è l'essenza, la radice. Non vorrei appunto che però provocassero visioni apocalittiche. Oddio, non c'è niente da fare, perché questo poi c'è molto da fare, e c'è da fare molto partendo dal minimo. Quindi se in un carcere fanno una battitura perché vogliono semplicemente mezz'ora d'aria in più, o vogliono che il vitto sia meno peggio, un'altra cosa che sembra banale, va benissimo, è da lì che si riparte, siamo con loro. Bisogna anzi dare il massimo di sostegno a questa, non fare gli schifiltosi o i puristi. Piccola parentesi, è chiaro che nella storia di questa landa del mondo chiamata Europa è ricorrente il fatto che in ogni periodo di crisi della società, ma fin dall'alto medioevo sono successe queste cose, forse anche prima, ma noi le conosciamo. Allora, che succedeva? Quando la società è in frantumi, è un disastro, i prepotenti fanno i prepotenti e tutto va male, c'è appunto questo meccanismo che scatta in alcuni gruppi umani che non accettano questa società, che però non si sentono la forza e la volontà di cambiarlo, forse pensano che non sia cambiabile perché appunto è così apocalittica la situazione, e quindi si ritirano nei conventi, appunto parlando dell'alto medioevo, si ritirano e fanno i quattro puristi che vedono, oddio, non mi voglio sporcare le mani, io rimango puro. Ma non cambi niente se rimani puro, devi entrare nella realtà, devi andare a scuola dalla realtà, sporca o brutta che sia, e è sporca e brutta, però è questa la realtà, e bisogna misurarsi lì. Quindi se chiedono che ne so, che di fare una doccia in più, va bene, bene, si deve fare la lotta anche al massimo livello di scontro per una cosa, dice, ma per la stupidaggine, è una stupidaggine che cambia il rapporto di forza tra detenuti e Stato. Questo è il punto. Poi partendo da lì si va avanti per scoprire l'essenza della giustizia, che non è un bene comune ma è di classe. Questo è il punto centrale, ma si parte da lì, si parte dai bisogni delle persone, è ovvio. Quindi non fare i puristi, perché la cosa più sbagliata è come dire appunto che la giustizia è un bene comune. Significa ritirarsi in quei cunaboli, ritirarsi in quei gruppetti, e appunto l'andata nei monasteri, nei conventi era questo, però nell'alto di Dio era tutto sfasciato, bande di rapinatori, di stupratori, di banditi che attraversavano l'Europa, e chiaramente la gente si rifugiava. Non serve questa cosa qui, serve invece ripartire sul concreto. L'elemento centrale di tutta questa sconfitta, perché sconfitta si tratta, non irreversibile, nemmeno lunghissima, può cambiare da domani se si mette in moto, la danno il numero alto delle morti in carcere. Il suicidio è una manifestazione di questa sconfitta, di questo punto basso del rapporto di forza. Quando il rapporto di forza è basso, in questo caso a sfavore delle persone detenute, aumentano i suicidi. Su questo non c'è dubbio, no? E infatti, eccoli qui, abbiamo subito altri due suicidi. Uno di 77 anni a Rebibbia, proprio è morto, il 4 gennaio, è iniziato bene l'anno, questo detenuto si chiamava Salvatore, non dico il cognome, e stava a G14, che è l'infermeria di Rebibbia, completamente disastrata. Soffriva di ipertensione, già ci possiamo domandare, una persona di 77 anni che ci sta a fare in carcere? Perché sta in carcere? Ovviamente le leggi, per esempio, dicono che una persona così, malata di ipertensione a 77 anni, non dovrebbe stare in carcere, e questo ci stava però. Allora, chi è stato? Lo Stato, il direttore, il magistrato che ha violato la legge? È che la legge non entra se non c'è la forza di chi sta sotto, degli sfruttati, degli oppressi, capite qual è il problema? Quindi fare le leggi non serve a niente, bisogna creare, aumentare il rapporto di forza, questo è il punto centrale. Vabbè. E l'altro, a Lampedusa, è morto un giovane tunisino che stava nell'hotspot, quest'altra vergogna sul coso. E quindi due suicidi hanno iniziato male questo 2018. Vabbè. Eccoci qua, 15:48. Dunque, quindi i suicidi, visto che ci stanno tanti chiacchieroni e dicono tante baggianate perché il numero di suicidi è alto, e dicono come mai, nonostante hanno fatto tanti provvedimenti, non riescono a calare, è semplicemente per questo che diciamo adesso, perché il detenuto ha la percezione chiara di essere stato sconfitto. E quindi alcuni, non tutti reagiscono così, ma questo fa aumentare nelle persone più deboli o più problematiche quell'elemento, diciamo, di poca fiducia anche nelle proprie possibilità, e quindi induce il suicidio. E in realtà, appunto, questa cosa si lega molto bene a quello che sta avvenendo fuori. Sta venendo fuori che praticamente siamo tutti pazzi, dico tutti pazzi, non tutti, quelli che stanno in carcere sono tutti pazzi, E siccome io pure ci sono stato, quindi siamo tutti pazzi. Ah, no, siccome questo già da tempo ne ho parlato, no? Allora, la Società Italiana di Medicina e Salute Penitenziaria e la Società Psichiatrica Italiana hanno deciso che quelli che stanno in carcere soffrono di disagio psichico, quindi sono infermi di mente. Grazie. Non è che ci crea un problema che ci dicano che siamo pazzi, ma il problema è che questo c'ha un sacco di conseguenze. Allora, intanto hanno tirato già fuori questo dato: il 60%, cioè più della metà delle persone recluse, sono infermi di mente, diventati malati mentali. Vabbè, categoria tra l'altro non scientifica, una baggianata anche questa, però ormai si usa. Poi tutti questi grandi professoroni hanno detto che siamo malati di mente, vabbè, e quindi per questo ci suicidiamo, perché siamo malati di mente. Allora, fermiamoci un attimo qui, perché anche qui o ragioniamo o facciamo i cretini, e si tratta di decidere che uno che vuol fare nella propria vita. Allora, se è vero che la gran parte delle persone in carcere diventano malati mentali, vuol dire che il carcere produce malattia mentale. Quindi non vi fermate qui, in logica, vuol dire che lo Stato italiano, a nome di tutto il popolo italiano, tiene in piedi delle strutture che producono nelle persone che vengono inserite a forza dentro, perché non ci vanno volontariamente le persone in carcere, vengono portate dalle forze dell'ordine, diventano malattie mentali. Cioè lo Stato con i soldi pubblici mette in piedi delle strutture che producono malattia mentale, quindi fa un crimine contro l'umanità. Lo Stato italiano fa un crimine contro l'umanità. Ora, io non penso che ci sia un procuratore generale che impugni questa cosa, perché è una logica elementare, perché appunto la giustizia è di classe, quindi nessun procuratore generale, ma sarebbe invece normale che i procuratori generali dovrebbero dire: beh, caro Stato, devi smantellare immediatamente queste strutture chiamate carceri, perché provocano, lo dicono i tuoi medici psichiatrici, che producono malattia mentale, quindi li devi smantellare subito, altrimenti vi mettiamo in galera tutti i funzionari dello Stato e anche del Parlamento e anche del Governo. Non lo farà nessuno, perché appunto è quest'altra prova che la giustizia è di classe, non è uguale per tutti. Perché no? Perché se tu trasgredisci, rubi una mela, quindi hai trasgredito il principio della proprietà privata, perché questi che producono? Il problema forse non è vero allora che il carcere produce malattia mentale, non è vero che quindi chi sta in carcere è malato di mente, ma un problema però sì, il carcere produce un sacco di problemi alle persone, e le persone che stanno in carcere reagiscono in modo per tutelarsi, per difendersi, e quindi la depressione, le psicosi indotte dal carcere potrebbero essere risolte affrontando il problema dell'organizzazione e della mobilitazione delle persone detenute. Quando i dati che ha analizzato, semplicemente vedendo anno per anno nel corso dei decenni passati il numero dei suicidi, come mai negli anni 70 i suicidi erano non superavano la decina e adesso sono sui 50? Pur essendo allora le condizioni dei carceri forse peggiori, anzi sicuramente lo erano peggiori, perché allora i detenuti non venivano presi da questa depressione, da questa psicosi, da questa demenza di mente, come dicono i loro signori psichiatri, ma semplicemente il loro malessere, perché il malessere ne crea tanto il carcere, veniva rivoltato nell'organizzazione interna, i collettivi in carcere si creavano, e nell'attività, nella mobilitazione si lottava interno in rapporto all'esterno, e quindi si costruivano evasioni, lotte, rivolte, proteste, eccetera, e tutto questo manteneva in vita, in attività reale, effettiva, la popolazione detenuta, che quindi non pensava a suicidarsi, e quindi non c'erano i suicidi. In alcuni anni se ne sono contati due o tre, mo sono 50, 52 l'anno appena passato. E quindi non c'è da chiamare gli psichiatri, c'è da organizzare le lotte, è ovvio, perché è quello, è il rapporto di forza che cambia le cose. Il problema però è un altro, non solo perché gli psichiatri si credono di essere la divinità di questa terra, che secondo me dovremmo anche spazzarli via più presto perché fanno solo dei danni, ma anche perché vogliono, e stanno già l'hanno fatto, imbottire le carceri di psicofarmaci. ci sta chi li produce, chi li vende, e quindi è profitto, esce fuori profitto, che queste grandi multinazionali se ne è proprio, gli fa piacere. Allora, nelle abbiamo detto più volte, lo ripeteremo sempre fino a che non cambia questa situazione, nelle infermerie delle carceri, avete visto quella persona che qui a Rebibbia è morto perché era ipertensione, quindi i farmaci per combattere l'ipertensione ce ne sono tantissimi, ma non ce n'erano a sufficienza nella infermeria del carcere di Bibbia. Di psicofarmaci ve ne sono invece in abbondanza, quindi i detenuti verranno trattati con psicofarmaci, che tra l'altro è eroina, chiamata sempre oppiacei sono, e la droga di Stato, quella chiamata i psicofarmaci, non è altro che un prodotto che proviene dall'oppio, come l'eroina, che non sono, sono trattamenti diversi dello stesso farmaco. E allora, vogliono chiaramente, stanno riempiendo le carceri di infermerie psichiatriche, non solo, ma anche di reparti di osservazione psichiatrica, cioè ci saranno delle persone, già ci stanno in alcuni carceri e in altri arriveranno, che chiamano il detenuto, gli faranno delle domande strane, quello dopo un po' si rompe l'anima, insomma è chiaro che quindi dimostra stato d'animo ansioso, incazzoso o depresso oppure psicotico, perché è chiaro, è difficile essere equilibrati in quella situazione, e quindi verrà bollato come persona malata di mente. Che significa? Che tra l'altro non solo il carcere ti bolla come delinquente e rimarrai marchiato a vita, ma anche come malato di mente, altro marchio, questo indelebile non sparisce più. Questo è il quadro. Anche qui non diciamo, non costruiamo visioni apocalittiche, non è la fine del mondo, perché non è finito, anzi c'è tutta la possibilità per rimettere in moto un livello di mobilitazione abbastanza presto, perché basta, poi si è visto, basta dire a stare vicino a delle persone che siano detenute o che siano nei quartieri, dovunque siano, e mettere in moto livelli di organizzazione e di lotta. Non è difficile, se è fatto si può fare, si fa, bisogna semplicemente aumentare, però evitare che queste baggianate qui prendano piede, perché siamo veramente a rischio. Ma il rischio, appunto, non perché c'è un grande Satana, ma perché non c'è la risposta da parte nostra. Quindi questo è tutto qua il marchingegno. Allora, va bene, siamo in chiusura. Un ultimo dato, che sono i dati numerici arrivati del 31 dicembre, che ha fornito il Ministero, quindi sono, ci si può ragionare però su questi numeri. Dunque, detenuti presenti 57.608 al 31, di cui 2.421 donne e 19.745 stranieri, 34%. I semiliberi sono 871, vedete quanto sono scarse, questa è una delle misure alternative. Allora, però attenzione, gli entrati nel 2017, quelli che sono entrati in carcere dalla libertà, sono in tutto 48.144, di cui 21.077 stranieri. Quindi gli entrati dalla libertà in carcere sono gli stranieri sono il 44%, quelli permanenti in carcere sono il 34%, 10% di meno. Che vuol dire questo? Vuol dire che la carcerazione, cioè l'arresto, la gente che viene presa, arrestata e buttata in carcere, è molto, a parità di reato, è molto maggiore per le persone straniere. Perché poi pochi di questi rimangono in carcere, perché poi in carcere ne rimangono il 34%, ma ne entrano il 44%. Questo è razzismo bello e buono, e non ne esce nessuno, eh? Non c'è nessuno innocente da questo punto di vista. Questi sono i dati che, su cui torneremo a riflettere nella prossima trasmissione. Oh, non ci rimane quindi che augurare di nuovo un buon anno di libertà a tutti coloro che stanno, che cui serve la libertà, serve a tutti, in particolare a chi sta dietro le sbarre, ma anche agli altri e alle altre. Domani chi vuol venire a sentire in via Pesaro ci sta la presentazione di Scarceranda alle 19, domani giovedì alle 19 allo Ieti in via Pesaro al Pigneto. Chi vuol venire dalle 19 ci continueremo queste chiacchierate sul carcere, sperando che insomma anche le parole riescano a rompere il muro. Il muro che stavolta molti di noi e molte di noi hanno nella testa. Buona libertà.